Madre della Chiesa, prega. Madre dell'Unità, prega per noi. Benvenuti a quanti questa sera desiderano partecipare con noi a questo sabato mariano. È il quinto sabato di quest'anno che stiamo per iniziare in questo 20 gennaio 2007. Questo sabato si colloca nel cuore della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, settimana ormai universalmente accolta, anche se diversamente vissuta, da quasi tutte le chiese e comunità ecclesiali, l'ansia del ricomporre quell'unità in cui ci abbracciamo insieme, senza divisioni, nell'unica fede, celebrando l'unico mistero del Signore a gloria del Padre. In questa nostra Basilica di Santa Maria in Via Lata, la settimana di preghiera si configura principalmente con la celebrazione serale della Divina Liturgia, la Santa Messa, nei vari riti orientali presenti in Roma, con la partecipazione degli alunni e del coro dei rispettivi collegi pontifici romani. E tuttavia anche la serie dei nostri sabati mariani, intitolata a Maria nel mistero dell'amore di Dio, donna di speranza, donna di fede e donna che ama, come si esprime l'enciclica Deus Caritas Est del Papa Benedetto XVI, da cui abbiamo preso, si può dire, la tematica e l'ispirazione, anche la serie dei nostri sabati mariani ha tenuto presente, doverosamente, l'istanza ecumenica di questi giorni e ha invitato a tenere questa sera la lezione il professore Ermano Jean, pastore valdese, affinché possiamo anche noi conoscere il punto di vista non cattolico, non dico adesso della riforma protestante o non cattolico, occidentale, sulla Madre di Dio. Il professore Ermano Jean, oltre che nella facoltà valdese di teologia, insegna anche alla nostra Pontificia Facoltà Teologica Marianum, dove presenta uno scorcio su Maria, una Bibbia aperta, un titolo significativo, emblematico e di grande respiro. Tra le sue pubblicazioni voglio ricordare Le Chiese della Riforma, Storia, Teologia, Prassi, volume pubblicato nel 2001 dalle Edizioni San Paolo, e un altro studio che direttamente ci interessa, dal titolo «C'è posto per Maria nella liturgia riformata?». Il tema che oggi ci svolge, ispirato all'enciclica anche del Papa, è «Maria nel mistero dell'amore di Dio». Grazie, professore Ermanno, di aver accettato, e grazie di introdurci a una diretta conoscenza, non solo della Vergine Maria, ma anche del pensiero delle Chiese della Riforma, su di lei la Madre di Dio. A noi l'ascolto attento e grato, e colgo l'occasione, poiché lei è appunto della Facoltà Teologica Valdese, di ringraziare per la prolungata cooperazione che avete avuto sempre con noi, specialmente col grande nostro professore Renzo Bertalotto, che tanto semplicemente ha dettato, in fondo conoscendo tutte le linee della Riforma, e anche qui nei nostri sabati mariani più volte è venuto con quella caratteristica d'amicizia che ci deve sempre configurare e sempre accompagnare. Grazie, e a noi l'ascolto attento e grato.
Buonasera a tutte e a tutti. Chiedo scusa se ho già sconvolto l'ordine dei lavori, perché invece che stare seduto per problemi di cervicale preferisco stare in piedi. Dunque, innanzitutto grazie per questo invito e cercherò dunque di entrare subito in argomento, iniziando con una domanda che è in parte almeno anche una provocazione, spero non maligna. E cioè mi domando se non è un po' strano il fatto che proprio nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, anziché concentrare l'attenzione su ciò che ci unisce, dunque sulla figura di Gesù Cristo, cuore e polmone dell'unità della Chiesa, siamo invece qui riuniti per parlare di Maria, punto di divisione, forse più che di unità. Ma a questo interrogativo ne faccio seguire subito un secondo, forse anch'esso un pochettino provocatorio per attirare l'attenzione. È proprio sicuro che Maria costituisca un elemento di divisione tra i cristiani? E a questo secondo interrogativo, con convinzione, io dico di no. Non credo che Maria, la madre di Gesù, costituisca elemento di divisione tra i cristiani. Questa mia affermazione forse suonerà poco convincente sia per i cattolici sia per i protestanti. E allora dovrò cercare di renderne ragione in qualche modo con la mia esposizione, attenendomi al tema che mi è stato assegnato e che è stato appena ricordato. Occorre però ancora una precisazione quando sostengo che Maria non è elemento di divisione fra i cristiani. Intendo naturalmente la Maria, madre di Gesù, di cui ci testimoniano le scritture, e di questo io oggi intendo parlare. Molti fra voi avranno forse letto il bel contributo ecumenico offerto dal cosiddetto gruppo dei Domb, dal titolo anche questo significativo, Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei santi, un testo che è stato tradotto in lingua italiana dalla comunità di Bose alla fine degli anni Ottanta. Dal 91 al 97, 40 teologi, 20 cattolici e 20 protestanti, hanno lavorato alla stesura di questo testo, che io trovo molto bello e che è in perfetta sintonia con quanto ho appena affermato. Cito: Maria non è mai stata una causa di separazione tra le chiese. Al contrario, essa ne è diventata la vittima. Si tratta dunque, sempre nella prospettiva del gruppo dei Domb, di riabilitare la figura di Maria attenendoci alle testimonianze del Nuovo Testamento. Riabilitazione che richiede sia ai cattolici sia ai protestanti, per non dire di anglicani, ortodossi e di tutti coloro che si richiamano al cristianesimo, di riconvertire i loro sguardi e le loro teologie sulle testimonianze evangeliche. Il testo dei Domb dedica l'intero capitolo quarto a quella che definisce la conversione delle chiese, indicando dunque, e per gli uni e per gli altri, un cammino concreto e tutto da percorrere. È sotto questa luce che mi propongo di riprendere il tema del nostro incontro, concentrando l'attenzione sui tre concetti messi in evidenza nel titolo che costituisce il filo rosso del programma annuale dall'Avvento alla Pentecoste e che sono tratti dal paragrafo 41 e 42 dell'enciclica Deus Caritas Est, in cui la figura di Maria viene definita donna di speranza, donna di fede, donna che ama. Si può forse aggiungere, per inciso, che questa triplice distinzione riferita a Maria e con lei ai santi riprende i tre grandi principi cristiani di cui parla l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi al capitolo 13, fede, speranza e amore. Citerò più volte, in quanto dirò, una giurista e teologa riformata, prematuramente scomparsa, France Queret, che ha fatto parte, forse l'unica donna, di quel gruppo dei don, costituito appunto da 40 teologi, tutti quanti di sesso maschile. France Queret ha scritto delle parole illuminate su Maria, e io devo dire che leggendo i suoi scritti ho imparato molte cose. Anche quell'espressione che padre Toniolo ha usato prima, Maria una Bibbia aperta, è un'espressione che lei stessa ha usato. Dunque, la prima parte di questo mio dire concerne Maria, donna di speranza. Guardare a Maria come ad una donna di speranza. L'enciclica riprende la prospettiva descritta nel Vangelo di Luca e così motiva, cito, «è una donna di speranza solo perché crede alle promesse di Dio e attende la salvezza di Israele, l'angelo può venire da lei e chiamarla al servizio decisivo di queste promesse». Maria, dunque, è una giovane ragazza ebrea, in fondo nulla di particolare la distingue dalle altre ragazze del suo popolo, se non il fatto che Dio, nel suo mistero insondabile, guarda a lei per il suo progetto di salvezza. Sorprende nella lettura dei Vangeli e in particolare del Vangelo di Luca la sobrietà con cui Maria viene presentata ai lettori. Neanche un aggettivo accompagna il suo nome. Neppure nel momento della nascita del bambino Maria, come dice Queret, è Notre-Dame du silence. L'arte cristiana ha ripreso più volte il momento dell'Annunciazione e con grande finezza ha difeso questo suo atteggiamento di umiltà troppo presto infranto dalle storie miracolose dei Vangeli apocrifi. E ancora France Queret a dire, cito, «ogni ragazza ebrea porta nel suo cuore lo stesso sogno, ancora oggi, diventare la madre del Messia». In fondo è quanto la catechesi della sua comunità trasmetteva al seguito delle profezie dei grandi padri spirituali, Isaia in primo luogo. Dunque in questa prospettiva l'angelo che viene ad annunciare la nascita del Messia non rappresenta una novità in quanto tale, fa parte del catechismo che Maria ha ricevuto da bambina e rientra nel mondo immaginario dei suoi sogni. Il nuovo, lo sconvolgente dell'Annunciazione è il fatto che sarà lei e non un'altra, lei e non una sua compagna, a realizzare la promessa annunciata a tutto il popolo. La speranza prende corpo, La speranza si fa maternità e nella maternità questa speranza assume molte sfaccettature di cui i Vangeli ci parlano in più modi. Questa scelta di Dio che cade su Maria, come dice Chiaré, suscita in lei una vera tempesta di speranza, di allegrezza, di impazienza. E se c'è posto anche per un'ombra nel quadro, una sola inquietudine, essa consiste in quel futuro in cui l'angelo ha indicato la realizzazione delle promesse. Ma proprio qui si pone la questione di fondo: come avverrà questo? Provare a rispondere a questo interrogativo significa entrare nella dimensione del mistero di Dio e del suo amore. Chi può rispondere a una tale domanda? Appena si prende in mano un commentario, si noterà subito la sproporzione tra questa prima parte della frase e la seconda, dal momento che non conosco uomo. Si darà molta più importanza, molta più attenzione a questa parola. Ma dietro a questo come vi è in realtà il chi che sta all'origine dell'annuncio, della profezia che ora si attua nella storia della giovane ebrea a favore di tutto il suo popolo. È ancora Fraschere a dirci che quando l'angelo scende a Nazareth da Maria, lancia la sua grande notizia in una cascata di futuri. Concepirai, partorirai, darai nome, sarà grande, regnerà per sempre. È tutto un vocabolario che si coniuga al futuro, un futuro denso di speranza. E nel testo di Luca c'è questo piccolo dialogo, questo abbozzo di dialogo tra Maria e l'angelo che merita attenzione, anche se si riassume sostanzialmente in una minuscola parola che appena esce dalle sue labbra. Pos, in greco, come? Come? Ma si tratta di un avverbio che nella tradizione biblica mostra, da un lato, l'incapacità umana di cogliere razionalmente il mistero della rivelazione divina e dall'altro attesta il fatto che il mistero prende forma, diviene storia a favore dell'umanità. Emanuele, Dio con noi. E all'angelo Maria non può che dire: mi sia fatto secondo la tua parola. La grazia sovrabbonda. Il dialogo di Maria con l'angelo che Luca ci propone ha un grande rilievo teologico. Significa che come Maria ogni creatura è chiamata a confrontarsi con il mistero dell'amore di Dio, con la sua vocazione a servirlo. Nella prima lettera ai Corinzi l'apostolo Paolo dirà: le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. E vengo ora al secondo tratto: Maria, donna di fede. Beata è colei che ha creduto, dice Elisabetta a Maria. Nell'enciclica Deus Caritas Est si dice giustamente che il Magnificat, cito, è interamente tessuto di fili della Sacra Scrittura, di fili tratti dalla parola di Dio. Così si rivela che lei nella parola di Dio è veramente a casa sua, ne esce e vi rientra con naturalezza. È proprio così, di questa pasta è fatto il Magnificat, è come un impasto biblico che riassume in forma poetica e profetica le grandi cose che Dio ha compiuto e compie oggi ancora per l'intera umanità. È proprio a questo proposito che Franz Kéré con grande efficacia dice che nel Magnificat Maria tesse insieme dei frammenti della scrittura presi dai libri di Samuele, dai Salmi, da Isaia, da Giobbe, da Michea. Quella donna è una Bibbia aperta. Nel suo percorso travagliato, di cui i Vangeli ci offrono soltanto qualche scarno spunto, Maria è una donna di fede, riassume nel suo canto di lode la fede di Israele che guarda al passato e all'avvenire. Ma detto così è un po' troppo semplice. Abbiamo appena detto che Maria è figlia della comunità di Israele, radicata nelle promesse dell'Antico Patto, come anche Matteo e Luca ci ricordano con le loro lunghe genealogie. Matteo in particolare, nella sua genealogia che apre il Vangelo, ci presenta un albero genealogico che da Davide ed Abramo scende fino a Gesù. E lungo questa lunga catena di padri, di patriarchi, ricorda soltanto quattro madri. Ed una di queste è precisamente Maria, in quanto sposa di Giuseppe, legato alla casa di Davide. Una Maria in cattiva compagnia, qualcuno potrebbe pensare. Che cosa ci fa la madre del nostro Salvatore con Tamar, con Rab e con Ruth? I benpensanti potrebbero scandalizzarsi per il fatto che nell'albero genealogico che porta a Gesù vi siano delle figure femminili che con il loro comportamento morale, di una più che riprovevole morale sessuale, avevano contraddetto apertamente la legge di Mosè. Perché Matteo ha scelto proprio queste matriarche e non altre? Chi sta dietro questa scelta ha saputo certamente guardare oltre il moralismo ed ha considerato queste tre donne come degli autentici modelli di fede. Sì, la continuità dell'albero genealogico che i Vangeli ci presentano conferma il fatto che il Messia non pretende di appartenere ad una stirpe pura e priva di irregolarità. Ciò che conta è la fede, e la fede è suscitata dallo Spirito Divino che conosce le sue vie che non si identificano mai con quelle della morale degli esseri umani. E in questa catena genealogica ecco comparire anche Maria, giovane ragazza ebrea, piena di speranza. Nei racconti evangelici, questa ragazza madre fa parte di quel gruppo di donne, di antenate nella fede, e dunque, quando si trova incinta, Giuseppe, uomo giusto, ha tutte le buone ragioni per rompere il fidanzamento. Ma appunto, in mezzo a tutte queste traversie che fanno parte della biografia delle persone, Maria è considerata dai Vangeli come donna profondamente umana, che conosce anch'essa il dubbio e la contraddizione. È soprattutto Luca a mettere in scena con grande finezza letteraria il cammino di ricerca di contraddizione di Maria da ragazza madre a discepola del figlio che ha partorito. Luca infatti modifica in modo netto le narrazioni di Marco e Matteo secondo il suo proponimento relativo alla famiglia di Gesù. Quando parla della famiglia di Gesù, Luca così si esprime: sua madre e i suoi fratelli vennero a trovarlo, ma non potevano avvicinarlo a motivo della folla. gli fu riferito: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e vogliono vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Nella visione di Luca, contrariamente a Marco e a Matteo, la risposta di Gesù non esclude i suoi familiari dalla nuova fraternità e dalla nuova comunità. Anche i familiari consanguinei possono diventare membri della nuova fraternità di Gesù. Ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica, ecco ciò che è decisivo. E questo non fa parte dei legami di sangue, ma dei legami dello Spirito di Dio. In fondo è ciò che Maria stessa disse rispondendo all'angelo: mi sia fatto secondo la tua volontà. Maria dunque, la giovane ebrea che ha seguito il catechismo di Israele, passa ora attraverso la nuova esperienza di madre del Messia che ha partorito e da cui viene la salvezza anche per lei. Maria si apre dunque come nuova catecumena alla fede cristiana, come Luca ama sottolineare a tutti i suoi lettori nel prologo del suo Vangelo. Nella prospettiva di Luca, Maria è stata la prima grande catecumena di Gesù, suo figlio. Dopo averlo partorito, si è convertita a lui. Lo ha riconosciuto non soltanto come figlio, ma come Messia promesso ad Israele. E Luca parlerà ancora di Maria all'inizio del libro degli Atti, quando i discepoli, tornati a Gerusalemme dopo l'ascensione di Gesù, sono in attesa del dono dello Spirito. In mezzo a loro, discepola tra discepoli, c'è anche Maria. Luca descrive Maria come figura della credente che cresce nella fede, raccolta in preghiera con gli altri discepoli in attesa della Pentecoste. Ecco dunque Maria, donna di fede. E vengo dunque al terzo tratto: Maria, donna che ama. In quanto credente che nella fede pensa con i pensieri di Dio e vuole con la volontà di Dio, ella non può essere che una donna che ama. Sono ancora parole della Deus Caritas Est, in cui si ricorda il primo miracolo di Gesù alle nozze di Cana. Franz Queret, che ho citato più volte, ci offre anche di questo difficile testo, fortemente simbolico e che si presta a più letture, degli spunti affascinanti, e situa la narrazione giovannica in una luce che contrasta, almeno in parte, con l'idea di una brusca presa di distanza di Gesù nei confronti della madre. In sostanza, sostiene Franz Queret, a Cana assistiamo a quello che essa definisce uno scoppio d'amore che unisce Gesù con Maria. Come si può considerare questo primo miracolo di Gesù nel Vangelo di Giovanni, che apre la sua attività missionaria, come uno scoppio d'amore di una madre? Queret, che anche lei, una madre, sa di che cosa parla. La sua teologia è teologia incarnata nella biografia di una madre, fondata sull'esperienza di chi ha messo la luce dei figli, li ha amati, di un amore che li ha poi accompagnati lungo il cammino della vita. L'amore di cui parla, cito, è un amore di attesa, di un amore che guarda al viso e al di là del viso, cioè guarda al futuro, alla realizzazione della persona nella sua piena autonomia di soggetto. la forte simbologia della teologia di Giovanni richiede certamente uno sforzo ermeneutico, ed è in questa prospettiva che Re parla di, usa proprio questa parola, di complicità tra Gesù e sua madre. Tra l'altro nel testo non si parla di madre, ma si dice donna. Donna, che c'è tra te e me? Come se Gesù rimproverasse la madre di mettere il naso là dove non deve. Intervento inopportuno della madre, umiliazione della madre da parte del figlio. In realtà, sostiene Chéré, il greco ti emoi kaisoi, che noi traduciamo letteralmente che c'è a te e a me, cioè che c'è tra noi due che tu sappia già, si domanda Chéré, come hai fatto? La mia ora non è ancora venuta, non ho ancora fatto nulla, nessuno ancora poteva riconoscermi, ma tu mi hai riconosciuto. Come si noterà, la sorpresa in questo racconto non è dei commensali che prendono parte alle nozze, che non si sono neanche accorti che mancasse il vino. La sorpresa non è dello sposo, che nel racconto è una semplice comparsa. Della sposa non si dice nulla. Strano matrimonio in cui viene a mancare il vino. Avete mai partecipato a un matrimonio in cui non c'è più vino? Non mi è mai capitato. E addirittura Maria assume improvvisamente il ruolo di governante della trattoria. Nessuno è sorpreso del fatto che non ci sia più vino. C'è però chi è fortemente sorpreso. Gesù, ma non per il vino. Quel segreto messianico di cui così insistentemente si parla nel Vangelo di Marco e del quale Gesù impone il silenzio ai discepoli, sembra fare qui nella narrazione giovannica la sua comparsa non più in relazione ai discepoli, a Pietro, ma all'inizio dell'attività di Gesù in relazione alla madre, che mostra al figlio di conoscerlo prima ancora che egli si riveli come Messia. Dunque, se si fosse trattato di un semplice rimbrotto dovuto alla inopportunità del suo gesto e delle sue parole, la madre avrebbe ripreso il suo posto silenziosa e forse anche umiliata dalle parole del figlio. Invece, dice Chéré, fortificata dalle parole pronunciate a mezza voce, se ne ritorna regale verso i servitori e pronuncia le parole che spezzano il segreto, e con ciò la confidenza della missione del Cristo si trasforma in parola pubblica. Maria infatti dichiara: fate tutto ciò che vi dirà. Dunque Maria non si è sbagliata. Che cosa ha a che fare tutto ciò? Con l'amore, con Maria, donna che ama. Amare, sostiene Chéré in questa sua riflessione, non è soltanto sentire, ma anche presentire, fondare una speranza, vedere o porre dei segni. L'amore materno, ma anche l'amore paterno, ed ogni forma di amore sono opere di convinzione. una elaborazione dello Spirito, una profezia, che Re termina dicendo concepire qui ha più di un senso. Anche a Cana, dunque, Maria non abbandona il suo atteggiamento iniziale di umiltà, che anche la Deus Caritas Est riprende quando afferma che ella sa di contribuire alla salvezza del mondo non compiendo una sua opera, ma solo mettendosi a piena disposizione delle iniziative di Dio. E con questo io ho concluso e vi ringrazio per la vostra attenzione.
Ripeto che ringraziamo cordialissimamente il professore di questa lezione che ci ha fatto. È una semplice, profonda, sui testi biblici, senza nulla che vada fuori da quello che può essere, ma con originalità interpretativa. Molta originalità, appunto, specialmente basata su questa mamma che ha letto e ha detto bene il professore, con, possiamo dire, l'atteggiamento di una mamma che capisce tante cose. Il fatto di Cana, e non solo il fatto di Cana, l'annunciazione compresa, come le ragazze ebree, come ogni ragazza, quindi aperta alla speranza, pronta alla fede, sempre, capace di farsi discepola, passando dalla maternità alla scuola, al catecumenato, per poter imparare il figlio suo, che è suo Dio, e di conseguenza diventando, ecco allora, il paradigma di ognuno che voglia credere, camminare e diventare anch'egli, come Maria, perfetto, per quanto è possibile, discepolo del Signore, certamente nel conoscere la sua missione di Salvatore, di Messia, di inviato, e al di sopra riconoscere il Dio che ama, ecco allora Maria nell'amore di Dio, che ama e che lo ha mandato per noi. Grazie professore di questo. Qualche domanda da parte vostra? Un momento, non da là, no, qui. Vai, sì, qui.
Grazie. Io voglio ringraziare il professore e tutti il padre e tutti quelli che mi circondano, grazie. E vorrei sottolineare, perché ho fatto esperienza, grazie a Dio, di vivere con comunità protestanti, voglio sottolineare una cosa molto importante, perché sarebbe l'unica che ci potrebbe unire veramente nell'amore. No, io sono questo, io sono quello, si dovrebbe già vedere, prima di tutti nella Chiesa nostra e poi quella protestante, che esiste l'amore, propriamente dal fatto che Maria è stata la artefice di portare il Signore per predilezione, soprattutto perché ella era la unica che poteva per lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, noi non ci facciamo mai caso che viaggiamo con Lui e con la nostra Madre Santissima, e probabilmente il cattolico che ha più predilezioni nell'avere più vicino il Signore è propriamente per la preghiera a Maria. E la preghiera non come preghiera, ma l'unione dello Spirito nella Vergine Santissima. Questo ci sta mancando in questo momento come Chiesa, per la unione. Grazie.
Qualche altra domanda? Venga.
Non so se sono veramente inopportuna, ma sono curiosa, mi rimane questa curiosità, me la tolga. Perché non è arrivato a Maria sotto la croce? Perché non ci ha detto come loro leggono questo passo della Scrittura? Ci sono ragioni che io non so assolutamente. Mi rimane dentro così questa attesa. Non so se è possibile.
Sì, ma certamente non si può dire tutto in poco tempo. Non ho nessuna difficoltà certamente a dire due parole su questo, e certamente Maria è sotto la croce, non in tutti i Vangeli, non tutti ne parlano, ma certamente in particolare Giovanni ne parla, e dunque c'è questo momento fondamentale dove anche qui certamente c'è, tra la figura di Maria e quella del discepolo che Gesù amava, Giovanni, una relazione profonda e anche un pochettino misteriosa, perché è tutto dentro la simbologia del quarto Vangelo, ma certamente c'è un rapporto che noi cerchiamo di interpretare anche a livello del significato e del valore che assume la Chiesa. Dunque questo mi sembra un punto centrale, e su questo io non è che sono un esperto di particolare di questo, ma ci sono delle letture e delle interpretazioni che possono anche variare, sia nelle letture che si fanno in ambito cattolico o protestante, ma è un testo fondamentale che è nel Nuovo Testamento, che tutti ci interroga, certamente. Ecco, quello che emerge lì è che effettivamente dalle parole di Gesù Maria è affidata al discepolo e non il contrario. Questa è una cosa a cui, per esempio, i protestanti tengono a sottolineare, cioè prendono proprio il testo in questa affermazione. Non è il discepolo che è affidato a Maria, ma è Maria che è affidata al discepolo. E allora naturalmente su questo si aprono tante letture che noi possiamo fare dal punto di vista, per cercare di cogliere il valore di questa affermazione dal punto di vista dell'essere Chiesa. E su questo io credo che ciascuno di noi ha diritto a pensare tante cose, perché il testo non dice più di tanto, e poi naturalmente la storia dell'interpretazione ha detto tante cose, ma credo che anche su questo oggi ci siano tutte le possibilità per avere un intendimento comune, ecco, a partire da questo testo.
Qualche altra domanda vostra?
Chiedo scusa, ancora una parola alla domanda della signora, ma molto breve. È certamente che la dimensione dello spirito è, credo, fondamentale. Ce lo ricordano forse in particolare i nostri fratelli e sorelle ortodossi, che hanno una teologia dello Spirito Santo, direi, molto più presente, molto più articolata di quanto non l'abbiamo noi occidentali. E quindi questa dimensione, direi, che ci accompagna tutti. Non possiamo parlare di Dio se non ne parliamo nei termini dell'attualità del suo Spirito. Dunque vi è sempre questa articolazione tra Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, e naturalmente è in questo discorso che entra anche, e può entrare certamente anche, il discorso su Maria. Per noi come protestanti è solo di fare attenzione a non confondere, appunto, perché talvolta c'è questo rischio di confondere gli attributi che sono quelli dello Spirito e di passarli su Maria. Ecco, per noi questa è un'attenzione teologica molto, molto importante.
La mia non è una domanda, è una constatazione. Cioè lei è entrato nell'argomento dicendo perché non mi hanno chiesto di parlare di Cristo Signore, cioè è Lui che ci unisce, e invece mi propongono di parlare della Madonna. Ma io ho fatto una constatazione, ho goduto moltissimo nell'assorbire, veramente l'ho assorbita la sua relazione. Ci unisce Maria moltissimo. Quindi il cammino dell'ecumenismo è avanti. E poi, ecco, ho sentito, insomma, quante volte ho meditato sulle nozze di Cana. Ecco, però quella precisazione che lei ha fatto, no? Il colloquio tra Gesù e Maria, bellissimo. Ecco, non avevo mai fatto una riflessione così profonda, no? E anche quei fili d'oro, no? Che sono nel cuore della Madonna, che poi esplodono nel canto del Magnificat. Ecco, anche quello mi ha molto molto entusiasmato, veramente bello, un po' la continuazione della reazione della volta scorsa. La ringrazio immensamente.
E grazie davvero.
Volevo solo dire che era semplicemente il mio un artificio retorico per cominciare quello,
sì.
Una domanda, ma non ha nessun'altra funzione,
certo. Sì, ha fatto, no, qualche domanda vostra, qualche chiarificazione ancora? Vorrei ricordare soltanto, dato che è entrato il tema della Vergine ai piedi della croce, che diremo alto là del Cardinal Bea, che conosceva molto bene il mondo protestante, grande biblista del biblico, il Cardinal Bea, al Concilio Vaticano II ha fatto togliere una frase, cioè che il discepolo rappresenta la Chiesa e ogni altro discepolo. E ha fatto togliere, dice, non siamo ancora maturi nell'interpretazione di quel testo di Giovanni. Naturalmente noi siamo, seguendo Giovanni Paolo II e una tradizione occidentale cattolica, siamo tanto più ormai convinti che là si tratta non soltanto dell'affidamento della madre al discepolo, perché sono tutte e due gli affidamenti, no? Donna, ecco, è il rovescio, perciò non ha detto soltanto ecco la tua madre, ma ha detto il rovescio, ha detto donna ecco il tuo figlio prima e dopo ha detto l'altro. Perciò i discorsi sono molto più complessi, diremo. Da parte nostra la convinzione normale, con tutto il magistero che abbiamo lunghissimo e amplissimo del Papa Giovanni Paolo II, che ha ribadito quasi sempre il totus tuus, ma non soltanto il totus tuus, la Vergine ai piedi della croce come affidamento, quasi testo centrale, addirittura emblematico del suo stesso pontificato, no? Quindi per noi è normale. Per i protestanti è altrettanto normale dire quello, prima di accedere a questo vagliamo tutte le interpretazioni e le vagliamo da ogni punto di vista e con serenità. Non è questo che ci divide. Non è questo che ci dice, no, tutt'altro, anzi è una spinta in avanti, così quello che il professore ha detto questa sera, per esempio, così bello, come si chiama, esattamente come si scrive, la Franz?
Franz Queret.
Queret.
Tra l'altro un volume di scritti è stato pubblicato anche in lingua italiana, credo tradotto dalla comunità di Bose.
Da Bose, sì, da Bose.
Io ce l'ho in francese.
Sì, è bellissimo. Dunque, anche questo, per esempio, ci riporta indubbiamente in una lunga controversia che ha accennato, interpretativa di quella frase, che poteva essere di distanza, di abbassamento, quasi come diceva il professore, di avvilimento della madre per metterla da parte, mentre questa che ha capito come mamma e come, mica mamma solo, come teologa, ha capito in profondità, ha dato un'interpretazione psicologicamente più adatta di una frase però biblica, che ha tutti i problemi, lascia i problemi aperti, ecco.
Sicuramente magari ci saranno degli esegeti che diranno che una interpretazione come questa è difficilmente sostenibile dal testo, ma non è neanche da escludere, assolutamente.
No, assolutamente. Anzi, è stata bellissima questa che ci ha proposto e credo che la possiamo portare nel cuore tutti, capendo che al di là del testo c'è tutta una psicologia che ruota, e soprattutto, ecco allora la suora, che la centralità non è Maria, ma è Gesù Messia, che si rivela, che deve essere rivelato, accolto e creduto. Il Vangelo di Giovanni è tutto su questa linea.
No, la ringrazio per la sua precisazione, perché io nella fretta ho citato solo la prima parte del dialogo, e c'è la seconda, però appunto quello che poi ho dimenticato anche di dire è che il Vangelo di Giovanni conclude dicendo: e il discepolo la prese in casa sua.
Da quell'ora.
Da quell'ora, da quell'ora. Ecco, questo è una... Penso che ci sia un significato in questo, ecco, che non sia semplicemente una piccola parentesi secondaria messa lì per concludere. Ecco,
Giovanni non l'avrebbe mai scritta, altrimenti...
Questo, naturalmente, la prese, da quel momento la prese in casa sua. Ecco, anche qui... Siamo di nuovo immersi nel mondo simbolico del quarto Vangelo, che non si lascia interpretare così in 4:48 all'acqua di rose, come diremmo noi oggi, ma richiede studio, meditazione e anche certamente un po' di immaginazione.
Bene, grazie. Grazie allora, professore. Allora, ci ritroviamo adesso insieme.